con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Avete capito? Quando voi fate 50 euro di benzina, 15 vanno alla benzina e al benzinaio e 35 vanno allo Stato, tra IVA e le famose accise sulla benzina, delle tasse in alcuni casi vecchissime, certe ce l'abbiamo da quando hanno inventato il motore a scoppio. 35 euro su 50 vanno allo Stato italiano ed è una vergogna. E non solo, noi chiediamo che non aumentino le accise sulla benzina come è previsto dalla manovra di questo governo, che se non riesce a trovare i soldi per disinnescare le clausole di salvaguardia farà aumentare l'IVA e le accise sulla benzina. Noi pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite, perché è uno scandalo che le tasse dello Stato italiano compromettano così la nostra economia. Quando io faccio 50 euro di benzina, il grosso deve finire nella mia macchina, non in quella dello Stato.
E allora, avete capito, 35 euro di pieno su 50 vanno allo Stato italiano, è una vergogna, ste stramaledette accise inventate prima del motore a scoppio. Noi pretendiamo che ste accise vengano abolite subito, perché è uno scandalo. È arrivata così ieri Giorgia in Consiglio dei Ministri, carica come una molla forgiata nelle mollerie italiane della tradizione. Se deve essere guerra alle accise, e allora guerra sia. Credere, abolire, combattere. Bene, abbiamo abolito, passiamo ad altro. Capo, ci sarebbe un problema. E quale sarebbe? E vi faccio notare l'uso impeccabile del condizionale. Sarebbe che le accise le avrebbe già abolite Draghi e noi le aboliamo di più. Veramente sarebbero appena state ripristinate. E chi è quel cretino che l'ha fatto? Veramente la responsabilità sarebbe in capo a noi, a noi, a noi. Segue un minuto di silenzio dedicato alle vittime della vittoria elettorale. E adesso E adesso che facciamo? Beh, potremmo denunciare la speculazione. Ottimo, diamo la colpa ai petrolieri. Ma i petrolieri converrebbe tenerseli amici. Le plutocrazie occidentali? Sì, ma stiamo cercando di riposizionarci. Il comunismo, facciamo il comunismo. Ma quelli vanno in bicicletta come Mao Zedong. Vabbè, allora facciamo i migranti. Ok, vada per i migranti. Diciamo che l'aumento dei prezzi della benzina è dovuto a tutto quel consumo di nafta delle ONG che vanno per mare. Insomma, in attesa di individuare il responsabile della speculazione, che cosa ha fatto ieri il governo? È intervenuto inserendo una norma a favore della maggiore trasparenza nel mercato dei carburanti a vantaggio del consumatore. Praticamente il prezzo della benzina resta lo stesso, ma per trasparenza ti faranno vedere come e quanto ti stanno fottendo. Questo è un po' lo stato delle cose rispetto al prezzo della benzina, ma la considerazione finale che evidentemente poi il governo ha fatto è: bene, a fronte di tutto questo, come stanno andando i sondaggi? Stiamo oltre il 31%. Bene, perfetto. E allora possiamo continuare a non far niente, più due minchiate, che tanto continuiamo a crescere nei sondaggi. Ma chi ce lo fa fare? Ebbene sì, chi glielo fa fare, visto che poi il risultato elettorale in questo momento è questo. Buongiorno ascoltatori, sono le 7:54 minuti, eccoci qua, nuova puntata del Demone del Tardi, che non è partita benissimo in virtù di una serie di disastri che nemmeno vi racconterò. E allora diciamo che Meloni in parte ieri si è dedicata al Consiglio dei Ministri che ha varato il decreto trasparenza sulla benzina, ma ieri si è dedicata anche al sacro, perché ha incontrato in udienza privata Papa Francesco, probabilmente perché essendo molto vicino a uno che sapeva come trasformare l'acqua in vino, magari sapeva darle anche il trucco per trasformare l'acqua in benzina, così da abbassare il prezzo dei carburanti. Ma le cronache dell'incontro tra la Meloni e il Papa le vogliamo immediatamente raccogliere dalle pagine del giornale, il giornale che titola: il governo mette alla gogna i benzinai esosi e gli speculatori. Poi si va punto a capo, ma accise e rincari però restano. Ma restiamo al Papa, perché ci racconta oggi il giornale: tra disegni e uvetti di cioccolato, la figlia di Giorgia incanta il Papa. E allora doverosamente partiamo dalla cronaca che troviamo a pagina 4 del giornale, a firma Fabio Marchese Ragona. Un ovetto di cioccolato con una sorpresa all'interno, il regalo più tenero che Papa Francesco ha voluto fare alla piccola Ginevra, che insieme a mamma Giorgia e a papà Andrea è stata ricevuta ieri mattina in Vaticano dal Pontefice. Oltre alla cioccolata, il Papa le ha regalato alcuni libri sul Natale, poi ha ringraziato Ginevra per un disegno che la piccola gli ha portato come regalo da parte di tutti i bambini, e le ha detto, scherzando: cosa fai con quel quadernetto che ti sei portata dietro? Toni familiari in una cornice ufficiale nella biblioteca privata dove il Papa riceve tutti i giorni i grandi del mondo. L'incontro si è concluso con il consueto scambio di doni: due libri e un angelo regalati dalla Premier, una scultura di bronzo, altri volumi e documenti papali donati da Bergoglio, oltre all'ovetto di cioccolato che al momento dei saluti era già sparito, racconta Fabio Marchese Ragona. Ma più che la cronaca conta il commento a firma Andrea Indini: dai mamma la naturalezza di Ginevra. Quante volte nell'arco di una giornata una figlia riesce a dire dai mamma, e la piccola Ginevra lì nella biblioteca del Palazzo Apostolico sembra dirlo, un sussurro, due parole: dai mamma. Perfetta nel suo vestitino scuro, le ballerine in tinta, i piedini inclinati, le braccia penzoloni buttate addosso a mamma Giorgia in una di quelle contorsioni dolcemente stravaccate che soltanto le bambine e tutti i bambini sono in grado di adottare quando si annoiano un po', tutti in posa, ma lei no. Il momento è solenne, non per Ginevra, lei volta le spalle agli obiettivi proprio mentre i fotografi scattano le fotografie di rito, un flash poi un altro, ma la piccola continua a starsene di spalle, gli occhi puntati addosso all'unica persona che le interessa davvero in quella stanza. forza, la mamma. Solo una cosa le importa. Dai, mamma, andiamo a giocare insieme. E la Meloni sorride di un sorriso bellissimo, perché non c'è niente di più bello che avere addosso il proprio figlio. Niente di più bello che poterne sentire il calore anche quando non è il momento, anche quando accanto a te ci sono il Papa o l'uomo più potente del mondo. Le cronache toccanti dell'incontro tra la famiglia Meloni con la piccola Ginevra impeccabile nelle sue ballerine blu, l'incontro con il Papa, che ci portano direttamente alle 7:58 minuti e qualcosa. Sta per arrivare il GR delle 8 e dopo andiamo a vedere come viene raccontato l'intervento del governo sui carburanti, ma non solo, nella seconda parte naturalmente del Demone del Tardi.
If I could tell the world just one thing, it would be that we're all okay. And not to worry, 'cause worry is wasteful and useless in times like these. I won't be made useless, won't be idle with despair. I'll gather myself around my faith, the light the darkness most fears.
Riapriamo le 8 e 6 minuti con una ballata bella che si chiamava Hands, firmata e cantata da Jewel. Seconda parte del Demone del Tardi, l'avete sentito anche nel giornale radio, sono stati assegnati i Golden Globe, ne scrive per esempio il Post in taglio alto, a Spielberg con i Fabelmans il premio per il miglior film drammatico, miglior commedia Gli Spiriti dell'Isola, delusione per l'Italia che puntava al premio per il miglior film farsa con Abolizione delle accise, peccato, era un capolavoro ma è andata male. Tra l'altro stavo vedendo in questo momento su Sky TG24 un po' di interessanti grafici che mostrano come i rialzi del carburante siano perfettamente in linea con l'aumento delle accise, cosa che tenderebbe ad escludere gli strilli della speculazione, grafici che troviamo in pagina anche su altri quotidiani, ma intanto appunto il governo mette alla gogna i benzinai esosi e speculatori. Scrive il giornale in taglio alto, dedicandosi poi non solo agli ovetti al cioccolato del Papa alla figlia della Meloni, ma anche all'eurotruffa sulla casa, stangata green, via all'obbligo di efficientamento energetico entro il 2030, per vendere o affittare bisognerà ristrutturare a caro prezzo, così il giornale. Ma alle accise e alla benzina sono dedicati diversi titoli dei quotidiani di oggi. Accise, Meloni non le taglia, questa è Repubblica, il governo non interviene e opta per un'operazione trasparenza, i benzinai dovranno esporre il prezzo medio nazionale, sarà introdotto un tetto agli aumenti solo sulle autostrade, Lega e Forza Italia perdono il braccio di ferro, irritata la Premier, caro benzina ministretta contro i furbetti dei prezzi, questo invece titola La Stampa, che poi propone un'analisi a firma di Davide Tabarelli di Nomisma, nessuno specula, è solo il mercato, a corto di benzina è invece il titolo che fa Avvenire, ci sono anche quotidiani che invece avvalorano l'intervento del governo sull'aumento dei carburanti, benzina la stretta antitruffa, titola giusto per fare un esempio il Messaggero. In realtà, oltre alla questione dei carburanti, che poi ha un'evidente incidenza sul sostegno dell'inflazione galoppante e dei prezzi non solo delle materie prime, la Stampa oggi segnala anche un altro tema, che è quello dell'aumento dei costi per le badanti e per le colf e badanti, l'ultima stangata costeranno 120 euro in più al mese, ne scrive Nicolò Carratelli a pagina 7 della Stampa. Dopo le bollette, la benzina, le badanti e le colf, l'inflazione renderà molto più onerosi nel 2023 i contratti di lavoratori domestici e collaboratori familiari, con aumenti anche oltre i 120 euro al mese. Dal 18 gennaio infatti dovrebbe scattare l'adeguamento del 9,2% delle retribuzioni minime previste per i lavoratori del settore in base alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo pari all'80% dell'inflazione. Per avere un termine di paragone, lo scorso anno l'incremento era stato del 2,8% e nella maggior parte dei casi non aveva comportato aumenti in busta paga, perché le retribuzioni medie nazionali collocate secondo i valori di mercato erano già al di sopra dei minimi retributivi. Stavolta invece, almeno questo è l'allarme lanciato dalle associazioni datoriali, lo stipendio mensile di una badante non convivente per persona non autosufficiente che lavora 30 ore a settimana crescerebbe da 926 euro del 2022 a 1012 del 2023, circa 86 euro in più a carico del datore di lavoro, senza contare ferie, tredicesime e TFR. Per la badante convivente a tempo pieno si passerebbe da 1026 euro circa a 1120 21, 95 euro in più in busta paga, mentre per una babysitter di un bambino sotto i 6 anni a tempo pieno non convivente che lavora 40 ore a settimana, i costi per la famiglia sarebbero ancora maggiori, la retribuzione da 1234 euro nel 2022 salirebbe a 1348 nel 2023, 114 euro in più in busta paga, parallelamente crescerà dell'8,4% anche il totale da versare all'INPS per i contributi previdenziali, ovviamente sono valori di riferimento che spesso sono poi nella pratica anche superiori, c'è ovviamente un doppio risvolto. Da una parte è sacrosanto che lavoratori fragili dal punto di vista della contribuzione vedano riconosciuto il costo dell'inflazione, dall'altra c'è il fatto che badanti, soprattutto le badanti, sono diventate un lusso che poche famiglie sono in grado di permettersi. I sindacati di categoria, scrive ancora Caratelli, non sembrano disposti a fare sconti, parlando di allarme infondato diffuso dalle associazioni datoriali. Secondo Fincan, CGL, Fisascat, CISL altre sigle sindacali, l'adeguamento retributivo è necessario e quelli in vista sono aumenti previsti per andare incontro alle esigenze di un settore estremamente debole dal punto di vista salariale e normativo. Il commento, La Stampa, lo affida oggi a Chiara Saraceno, che parte proprio dalla contraddizione e dal bianco e nero con cui si guarda agli aumenti che investono le collaboratrici domestiche. L'adeguamento, scrive Chiara Saraceno, sembra in qualche modo dovuto, come per altre categorie di lavoratrici e lavoratori, a reddito modesto, ma l'effetto che ciò può avere su di loro e sulle famiglie che li impiegano può essere molto pesante. Un aumento di 100 euro in più, considerando tredicesima e quota di TFR al mese per una badante convivente, può diventare insostenibile per alcune famiglie, certo non povere ma non ricchissime, il cui stipendio o pensione non è sempre analogamente adeguato all'inflazione. Ricordo che una badante non è un lusso in un paese in cui le politiche e i servizi per la non autosufficienza sono gravemente carenti, quando non del tutto assenti. Il rischio perciò è duplice: qualcuno rinuncerà alla badante o alla colfa ore, sostituendone il lavoro pagato e regolare con il proprio o della moglie, figlia, nuora, lavoro non pagato, insieme creando disoccupazione e peggiorando la propria qualità della vita. Qualcuno licenzierà la persona finora assunta regolarmente per riassumere lei o un'altra in nero, una situazione che si stima già ora coinvolga il 60% di queste lavoratrici e lavoratori, la parte più fragile e sprotetta di una categoria che, anche quando contrattualizzata, gode di molti meno diritti degli altri lavoratori dipendenti. Altri cercheranno un compromesso spostando parte dell'orario da regolare al nero. Occorre, dice Chiara Saraceno, trovare un compromesso che consenta a chi ha scelto di assumere regolarmente una collaboratrice familiare o una badante, una collaboratrice familiare o una badante, che possa continuare a farlo anche nelle circostanze attuali, e alle lavoratrici di avere una paga decente e contributi per la pensione e gli infortuni. Non è facile, riconosce Chiara Saraceno, me ne rendo conto, ma lì dentro ci sta un tema e una contraddizione che poi una equazione dalla soluzione complessa. Lasciamo le questioni che toccano più direttamente da vicino gli italiani e torniamo invece sul Brasile, perché dopo le cronache convulse degli avvenimenti che hanno portato all'attacco al Parlamento di Brasilia, è arrivato il momento delle indagini e dell'individuazione delle responsabilità che stanno dietro ciò che si è materialmente consumato. Ne scrive per esempio Daniele Mastrogiacomo oggi sulle colonne di Repubblica: assalto pianificato, Brasile, primi arresti per i registi del golpe. Non c'era solo l'assalto ai tre poteri, scrive Mastrogiacomo. Il piano messo a punto dai terroristi golpisti di Jair Bolsonaro era molto più articolato di quello che appare. Preparato da settimane in riunioni ristrette e poi in parte diffuso sulle messaggerie criptate, prevedeva azioni di disturbo in quasi tutti gli stati del paese. Già nella notte di sabato scorso Il giorno prima dell'irruzione sulla spianata di Brasilia, piccoli gruppi di rivoltosi hanno spedito camion carichi di terra a scaricare davanti agli ingressi di almeno 5 raffinerie di petrolio a Manaus, Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro. I governatori hanno lanciato l'allarme e chiesto all'esercito la protezione dei loro siti, la sicurezza delle raffinerie è stata rafforzata e gli ingressi sono ora vigilati dai blindati delle forze armate. Adesso si cercano i registi e i finanziatori, ne sono stati individuati 100, sono industrie, centri finanziari commerciali, studi professionali, società del terziario e di informatica, rappresentano l'anima nera oscura del movimento di estrema destra da sempre presente nel paese, ma emerso in superficie con l'arrivo di Bolsonaro. La maggioranza di queste aziende si trova nel Mato Grosso, cuore dell'agrobusiness, e nel Santa Catarina, due degli stati tradizionalmente conservatori. Il vice procuratore generale della Corte dei Conti, Lucas Rocha Furtado, ha intanto ordinato il blocco dei conti correnti intestati a Jair Bolsonaro, dell'ex governatore del distretto federale Ibáñez Rocha e dell'ex responsabile per la pubblica sicurezza a Brasilia Anderson Torres, per il quale il giudice de Moraes ha ordinato in serata l'arresto. Torres è considerato uno dei bracci operativi del golpe. Riccardo Capelli, nominato responsabile unico della sicurezza nel distretto federale, ha detto alla CNN Brasil che ha avuto un ruolo centrale in tutto il piano, ha assunto il comando il 2 gennaio scorso, il 3 e il 4 ha proceduto a rimuovere i vertici delle varie strutture della polizia, era previsto ma non li ha sostituiti, il vuoto di potere ha favorito i manifestanti che hanno deciso di far scattare l'invasione. Torres, già ministro della giustizia di Bolsonaro, è un fedelissimo dell'ex capitano. La sua nomina è stata decisa dal governatore Rocha, a sua volta legato al leader della destra estrema, l'ex responsabile della sicurezza, è fuggito due giorni prima negli Stati Uniti e casualità è andato a Orlando, dove si trovava lo stesso Bolsonaro. Rocha si è invece rintanato in casa e ha minimizzato parlando di una manifestazione pacifica. La responsabilità centrale di domenica è stata la mancanza di comando, ha ribadito Capelli. Si è trattato di una strutturata operazione di sabotaggio guidata dall'ex ministro di Bolsonaro Anderson Torres. Ha lasciato la segreteria senza direzione ed è fuggito all'estero. Il giudice de Moraes ha intanto ordinato l'arresto del colonnello Fabio Augusto, comandante della Polizia Militare di Brasilia, nelle ore dell'assalto ai palazzi del potere. E oggi Repubblica con Fabio Tonacci inviato a Brasilia racconta anche l'altro punto di vista, se possiamo chiamarlo così, quello dei fan di Bolsonaro, che attribuiscono la sconfitta elettorale a un misterioso algoritmo. La colpa sarebbe del codice fonte. Senza quell'algoritmo occulto progettato dai complottisti della sinistra internazionale, le elezioni in Brasile le avrebbe vinte Bolsonaro, quindi non ci sarebbe stato bisogno di tentare il colpo di Stato. Chi parla così è Thelma Vieira, 48 anni, parrucchiera e bolsonarista della prima ora, custodisce una foto del codice fonte nel telefonino per chi non ci vuol credere, eccolo, e sono lettere, numeri, punteggiature e stringhe su sfondo nero come la matrice del film Matrix, ed è solo l'inizio, scrive Tonacci, di questa escursione nel delirio cospirazionista che anima gli assalitori della democrazia. Thelma siede sotto l'insegna dell'Accademia Nazionale della Polizia Federale, fuma una anni dopo l'altra, mangia patatine, racconta: ci hanno teso una trappola sull'esplanada. Chi? Come chi? Gli infiltrati di Lula, era tutto organizzato, erano vestiti come i patrioti con le maglie della Seleção, sono loro ad aver spaccato tutto, tira dritto col ragionamento incurante di centinaia di filmati in cui si vede l'orda dei bolsonaristi partire dal campo base sorto sul prato dello Stato Maggiore dell'Esercito, dettagliato anche questo surreale oppure perfettamente coerente. L'idea, continua, era occupare pacificamente le esplanade e costringere le forze armate a prendere posizione. Chi vi ha chiamato? Le viene chiesto qualcuno, non so chi. Pensavamo che i generali alla fine avrebbero destituito Lula per mettere al governo il legittimo inquilino Bolsonaro, l'uomo che ha aperto gli occhi al Brasile e ci ha mostrato come stanno realmente le cose sul Covid, sui diritti, sulla politica. politica, prima ero così cieca che votavo Lula. Questo è il racconto di Thelma Viera, sostenitrice di Bolsonaro. Praticamente siamo ancora una volta a pillola rossa o pillola blu. I capitani, i maggiori, racconta ancora, i colonnelli sono sempre stati dalla nostra parte, ci hanno trattato bene nei 2 mesi al camping di Brasilia, io ci andavo ogni fine settimana senza che nessuno mi pagasse i viaggi, ma i generali nel momento cruciale, i generali hanno tradito. Questo il racconto dei gruppi cospirazionisti che hanno tentato l'assalto al palazzo di Brasilia. Ci spostiamo dal Brasile all'Iran, tornando sulle colonne della stampa, perché la stampa oggi propone una testimonianza, racconto di una delle ragazze che in questi giorni stanno nuovamente scendendo in piazza, provando a fare cintura e a stringere d'assedio il carcere dove sono stati rinchiusi e condannati a morte alcuni giovani che in questo momento, insieme a lei, insieme a loro, scendevano in piazza per la propria libertà. Più forti del boia si intitola questo racconto, che è firmato con il semplice nome di battesimo della ragazza che lo ha scritto, ovvero Zalè. E Zalè racconta così: l'appuntamento è dopo cena a casa di Sanaz, che abita a pochi passi dal carcere. Ci troviamo lì con una decina di amici per andare insieme a protestare contro la condanna a morte di Mohamed Gobadlu e Mohamed Burugani, 22 e 19 anni, rinchiusi da giorni in isolamento in attesa dell'impiccagione. L'avevamo fatto anche domenica notte, stessi cappucci del piumino sui capelli senza hijab delle ragazze, stessi slogan urlati a squarciagola contro la paura, stessa determinazione a resistere più numerosi possibile fino alla preghiera dell'alba. Da 3 mesi a questa parte, ogni volta che esco di casa per andare a una manifestazione, provo una sensazione strana. In cuor mio dico addio alle cose di ogni giorno e mi abbandono al pericolo della strada con un misto di paura, incoscienza, fierezza. Succede sempre così, mi chiudo la porta alle spalle e guardo avanti, fuori fa freddo e fa un freddo cane, il cellulare segna diversi gradi sotto lo zero, con una temperatura del genere bisogna indossare i vestiti giusti, termici ma sufficientemente comodi da non impacciare i movimenti in caso di fuga. Le nubi coprono le stelle, il buio è denso, a ridosso del carcere c'è già molta gente, 700-800 persone. Ogni volta penso che la repressione ci decimerà e invece siamo sempre tanti. Riconosco qualcuno che ho già visto, ci salutiamo, incontro soprattutto studenti superiori e universitari, ma anche una dottoressa, un avvocato, alcuni insegnanti, un tecnico con cui avevo lavorato al cinema e poi operai, tassisti, un cuoco. Si sentono tutti. Si sentono spari. Simultaneamente a noi arrivano in motociclette i poliziotti, 2 a 2, molti sono in borghese. Ci facciamo forza, siamo noi ragazze a prendere l'iniziativa. Ucciderò chi ha ucciso mio fratello, ucciderò chiunque uccida mia sorella. Morte alla Repubblica dei Boia. Odiamo la vostra religione, malediciamo la vostra religione. Dietro ciascuno che ammazza ci sono migliaia di noi. Gli agenti, questi sono gli slogan che riporta Zalè. Gli agenti e i mercenari, continuano il racconto, gli agenti della repressione non reagiscono. Credo che in fondo stiano affrontando un inverno peggiore del nostro. Sono pagati per ammazzare e non hanno scelta, mentre noi siamo il popolo. La differenza è abissale: la loro patria è la Repubblica Islamica, la nostra è l'Iran. Quando la prima scomparirà, di loro non resterà nulla. Sono anime perse. In queste settimane mi chiedo spesso cosa raccontino del lavoro che fanno ai padri, alle madri, ai fratelli, alle sorelle, ai figli. Davanti c'è la prigione che prende il nome del secondo presidente della Repubblica Islamica, è circondata da infinite spire di filo spinato, come serpenti a sonagli che si arrampicano fino alle torrette di guardia. E qui che dal 2009 vengono portati molti prigionieri politici. In questa notte di rivoluzione sembra di sentirli gridare da dentro. Di colpo partono gli spari e parte il gas lacrimogeno. Ci allontaniamo a testa bassa, torniamo, scappiamo di nuovo. Tutte le vie di fuga sono chiuse, il cuore pompa come una trivella, il vento disperde il veleno dell'aria. Le cariche si ripetono 5 volte, colpi, bastoni, taser, ancora. Dagli altoparlanti i poliziotti minacciano, gridano alle ragazze le oscenità che spesso in questi mesi hanno trasformato in violenza reale. Potrebbero massacrarci, oggi però pare che siano in guardia, che si astengano. Il capo della polizia è appena cambiato e forse sono confusi. Abbiamo paura, nonostante l'adrenalina, ma restiamo, fronteggiamo il governo più sanguinario e brutale. Chi viene arrestato è perduto. Man mano che si avvicina l'alba, alcuni tornano a casa per dormire un po' prima di andare al lavoro. Ci scambiamo saluti sospesi, io ho tempo, l'ateneo è chiuso, siedo in un angolo con altri 3, continuiamo a cantare fino all'omelia dell'alba per mettere i nostri corpi contro l'impiccagione annunciata, l'ennesima. In questi giorni il salmodio mattutino del muezzin suona a morte, ci ammazzano prima del sorgere del sole, sperando in un orizzonte senza proteste, ma sbagliano tutto. Questo il racconto di Zalè che oggi troviamo sulle colonne della Stampa. Mamma mia, mi restano solamente 2 minuti. Mi ero dimenticato prima di segnalare che a proposito di Brasile oggi il Corriere intervista Steve Bannon, che esalta la sommossa parlando di un grande movimento popolare, anzi di una primavera brasiliana che è stata ed è 10 volte più grande della primavera araba, secondo Steve Bannon, che poi conclude dicendo: io penso che il movimento popolare sia forte e che la crisi economica ed energetica lo rafforzerà. Ha quasi buttato giù Macron in Francia e portato, dice Bannon, Meloni al potere. Oggi si scrive sui quotidiani anche del buco dell'ozono che si sta finalmente chiudendo ovviamente è cosa che viene giustamente celebrata, anche perché è l'effetto delle iniziative condivise che nel corso degli anni sono state prese. Ne scrivono ovviamente diversi quotidiani. Il Corriere della Sera fa un excursus storico a memoria delle tappe da quando venne scoperto il buco nell'ozono fino alle notizie delle ultime ore, e riconosce come i trattati ambientali, se messi in pratica e fatti rispettare, funzionano, anche perché l'effetto dell'apertura del buco dell'ozono si riscontrava anche nell'aumento delle temperature globali, quindi la sua progressiva chiusura, perché ci vorranno, se le cose non cambiano, molti anni, potrebbe avere un effetto positivo, parzialmente, molto parzialmente positivo, anche sull'aumento delle temperature. Ma intanto, se vogliamo stare concretamente sul tema, ecco qual è l'apertura del manifesto di oggi. Il manifesto titola "Sorvegliato speciale". Perché? Perché il riscaldamento globale è alle stelle. Nel 2022, record storico di emissioni fossili nell'atmosfera, lo denuncia il rapporto dell'Osservatorio sul clima della Commissione UE, l'Italia tra i paesi più vulnerabili, e il manifesto mette insieme le proteste a Milano davanti al tribunale per il processo all'attivista di ultima generazione che per un anno sarà sorvegliato. Semplice, ho solo 4 secondi, quindi mi restano fuori un po' di cose, vabbè, le recupereremo domani. Segnalo giusto l'apertura del Fatto Quotidiano, che è: torna il condono agli evasori totali, lo vuole anche Meloni, colpo di spugna nel DL fiscale di fine mese, opera di Sisto, Forza Italia, Leo e Mantovano, Fratelli d'Italia. E poi ci sono i dolori del giovane PD: al PD non bastano 2 riunioni in un giorno per dire sì o no alle primarie online richieste da Schlein, oggi ci prova la direzione e chiamare l'esorcista, si domanda il Fatto. Con questo vado a chiudere perché sono già come sempre extra soglia. Tra poco, dopo il GR delle 8:30, l'appuntamento con Prisma e Lorenza Ghidini. Noi ci sentiamo come sempre domani alle 7:45 col Demone del Tardi.